Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Quando ti trovi con situazioni dolorose che affliggono il cuore e questi arrivano, cosa fai? Cosa fai? Cioè, nel piano perfetto di Dio ci sono afflizioni. La cura di Dio non toglie il fatto che ci dà Lui, perché fanno parte della sua opera. Ma come facciamo quando siamo afflitti di dolori? Quelli intensi di un momento, quelli che durano negli anni, e ci sono anche quelli. Come possiamo avere pace quando abbiamo un dolore, pesi, afflizioni, anche ingiustizie? Allora Dio ci mostra come fare tramite buoni esempi nella Bibbia. Cioè la Bibbia ha tanti esempi, tanti brutti da evitare e tanti buoni da imitare. E oggi vogliamo vedere un buon esempio. L'esempio del re Davide quando non era probabilmente ancora re. È stato unto, ma non era re, e aveva tanti problemi, ed era solo, e non aveva a chi appoggiarsi. Era un momento difficilissimo. E vogliamo vedere come Davide superava questa prova, questo dolore. E questo è quello che troviamo in Salmo 25. Salmo 25. E leggo, prima di iniziare a considerare come Davide ha vissuto questo periodo, leggo un versetto da questo Salmo, sarebbe il versetto 16, per ricordare che questo momento era un momento di sofferenza. E Davide dice: volgiti a me e abbi pietà di me, perché sono solo ed afflitto. Allora, quando noi consideriamo quello che Davide dice, iniziando il versetto 1, tenete in mente che Davide era solo. Era afflitto. Cioè Dio ci ha creati desiderando rapporti. Dio ci ha creati desiderando rapporti, rapporti genuini. Io posso avere mille cosiddetti amici in Facebook, ma quelli non sono rapporti. Ho più di mille amici in Facebook. Persone che mi hanno chiesto amicizia, dico va bene. Ma quanto vale quell'amicizia? Che loro non possono parlarmi dei miei peccati. Loro non mi vedono. Non possono vedere dove ho ragionamenti storti per aiutarmi a pensare correttamente. Non è una cosa sbagliata. Io lo uso per promuovere i sermoni. Ma non è quello l'amicizia di cui Dio parla. Dio, perché Dio è un Dio di rapporti. Rapporti genuini, rapporti trasparenti, rapporti profondi. E ci sono coloro che non vogliono quei rapporti. Non sono circondati con persone con cui sono veramente trasparenti, a cui accettano che parlano al cuore. Non vogliono quello, perché non vogliono Dio. Chi non vuole rapporti profondi non vuole Dio. Vuole restare nel guscio, credendosi di essere quello che non è. Davide voleva veri rapporti, desiderava profondi rapporti, ma in questo momento Davide si trovava solo e si trovava afflitto. Allora, è un momento veramente difficile, non per colpa sua. Come reagiva Davide, un uomo di Dio? Leggiamo Salmo 25, iniziando versetto 1 di Davide. A te, o Eterno, io elevo l'anima mia. Davide, pur essendo solo e afflitto, non inizia chiedendo aiuto. Troppo spesso noi iniziamo le preghiere chiedendo aiuto. Oh Dio, aiutami. E non dico che non ci sarebbe il momento dove si potrebbe gridare, ma nonostante che Davide era afflitto, lui non chiede chiedendo aiuto, inizia guardando a Dio. Spesso siamo così focalizzati sui nostri problemi, situazioni, che pensiamo ben poco a Dio. Invece Davide inizia glorificando Dio, riconoscendo la grandezza e la gloria di Dio, perché dove dice gloria e grandezza di Dio? Dice, a te, o Eterno, io elevo l'anima mia. Tu sei in alto. Per arrivare a te, per lodarti, devo elevare l'anima mia. Davide riconosce quello che Gesù ci insegna a pregare nel Padre nostro. Quando inizi dicendo, Padre nostro che sei nei cieli, a chi preghiamo? A un Dio lontano? Un Dio piccolo, un Dio debole, o preghiamo al Creatore dell'universo, colui che può fare tutto. Davide, iniziando pregando a questo grande Dio, ed inizia glorificando Dio, a te, o Eterno, io elevo l'anima mia. Ottimo esempio per noi. Poi andando avanti in versetti 2 e 3, Dio era la speranza di Davide. E così Davide dichiara che confida in Dio. Ricordate, Davide si trovava in una situazione difficile, doloroso, da solo. Tutto andava male. Ma notiamo il cuore di Davide. Notate il cuore di Davide. Leggo i versetti 2 e 3. Oh Dio mio, in te confido. Fa che non sia confuso. E che i miei nemici non trionfino su di me. Sì, fa che nessuno di quelli che sperano in te sia confuso. Siano confusi quelli che si comportano slealmente, senza motivo. Dopo aver innalzato Dio, Davide inizia la sua preghiera dichiarando che confida in Dio. Davide non sapeva come o quando Dio lo avrebbe aiutato. Non aveva indicazioni. Non aveva la parola di Dio che avrebbe fatto questo o quell'altro. Ma non importa. Davide poneva la sua fede in Dio anche nel buio del problema. Davide confidava nell'Eterno. E notate che Davide inizia dicendo, oh Dio mio. Davide riconosceva che Dio era il suo Dio. Davide aveva un rapporto personale e diretto con Dio per fede, lo stesso rapporto che noi possiamo avere per mezzo di Gesù Cristo. E poi Davide presenta il suo bisogno a Dio. Pregava di non essere confuso. Davide voleva continuare a confidare in Dio. Essendo confuso, non riusciva a pensare per confidare in Dio. E lui pregava quello. Non diceva, togli tutti i miei problemi. Diceva, fa che io non sia confuso. Io confido in te e io voglio continuare a confidare in te. Questo era il cuore di Davide in mezzo all'afflizione. Mi colpisce che non solo prega per se stesso. Era solo, non aveva nessuno con sé, eppure dice, fa che nessuno di quelli che sperano in te sia confuso. Non aveva appoggio, eppure pregava per gli altri. Questo è un esempio da seguire. Per me è incredibile, ma anche un grande aiuto ad insegnarmi, notare quello che Davide prega nei versetti 4 e 5. La richiesta di Davide rivela il suo cuore. Ed è il tipo di cuore che Dio ascolta. Dio non ascolta tutti. Varie persone mi hanno scritto in questi ultimi giorni, pregando aiuto, ho detto, ma perché Dio non mi aiuta, non risponde alle mie preghiere? Perché Dio non risponde ad ogni preghiera. Dio non risponde a tutti. Dio non risponde a tutti. Dio non risponde a tutti i credenti se pregano male, se pregano con cuore impuro. Davide qui rivela quel tipo di cuore a cui Dio dà ascolto. E leggo versetti 4 e 5. O Eterno, fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua verità e maestrami, perché tu sei il Dio della mia salvezza. Io spero grandemente in te tutto il giorno. Se tu fossi in afflizione solo, chiederesti a Dio, anziché implorando aiuto, chiederesti insegnami le tue vie, insegnami a camminare nelle tue verità, insegnami a camminare giustamente. Davide, sì. Quello che Davide voleva più di ogni altra cosa, voleva camminare nella via del Signore. Voleva camminare come un uomo santo. Non cercava un lavoro, meno problemi. Davide voleva camminare in santità nella via del Signore. Questo era il cuore di Davide. Questo è il cuore che Dio desidera. Questo è il cuore che Dio benedice. Questo è il cuore che Dio cura. In mezzo alle prove profonde, Davide vuole camminare nella verità di Dio, in santità e in giustizia. Allora ho detto, Signore, io devo esaminare me stesso. Qual è il mio desiderio? Qual è il tuo desiderio? Tu vuoi aiuto per i pesi? O tu vuoi camminare sempre più come Dio comanda? Cosa stai pregando a Dio? Qual è la tua preghiera? Stiamo pregando, Signore, voglio essere più santo, insegnami la tua via, guidami nelle tue verità. Stiamo imitando l'esempio di Davide? O preghiamo per aiuto, come pregano anche tutti i pagani? Cioè, i pagani pregano per aiuto, ma non pregano per santità. Davide prega per santità. E notate che Davide sperava grandemente in Dio tutto il giorno. Davide non è che sperava in Dio, ma anche magari quel lavoro andrà bene, o magari quella persona mi aiuterà. Davide sperava completamente e costantemente in Dio. Allora, Dio si serve di persone, ma non dobbiamo sperare nelle persone. Non dobbiamo sperare nei mezzi che Dio usa. Dobbiamo sperare in Dio. Se tu vuoi una vita benedetta, se tu vuoi un cuore ricolmo di pace e della gioia della salvezza, allora anche tu devi sperare grandemente in Dio tutto il giorno. Questo vuol dire non sperare in altro, ma sperare solo in Dio. Poi, passando al versetto 6, Davide riconosce qui che non merita il bene o l'aiuto di Dio. E per questo chiede a Dio di trattarlo con misericordia. Seguite mentre leggo. Ricordati, o Dio, delle tue compassioni e delle tue misericordie, perché sono da sempre. Davide chiede a Dio di ricordarsi delle sue compassioni e delle sue misericordie, perché fanno parte di chi è Dio. Cioè, Davide sta dichiarando, Signore, non trattarmi giustamente. Davide non voleva giustizia, perché sapeva di non meritare alcun bene da Dio. Se tu ti agiti, ma non è giusto, tu non vuoi giustizia, ti assicuro, tu non vuoi giustizia. Tu vuoi misericordia, tu vuoi compassione, il bene che tu vuoi non è giusto, non è quello che tu meriti. Tu non meriti bene, noi meritiamo il giudizio, la condanna eterna, noi vogliamo la grazia. E Davide chiede quello, ricordati delle tue compassioni, delle tue misericordie, vedendo la mia condizione, e ricordate che Dio si presenta come Dio misericordioso. Avrei potuto riempire tutto il resto del sermone solo di esempi dove Dio si parla come Dio misericordioso. Leggo 2-3 versetti solo per farci capire. Questo è il cuore di Dio. In Esodo 22-27 dice che non devi tenere il mantello di qualcuno, e dice perché esso è l'unico suo coperto, la veste con cui si avvolge il corpo. In che cos'altro dormirebbe? E se avverrà che egli grida a me, dice l'Eterno, io lo udrò, perché sono misericordioso. Numeri 14, 18, 19. L'Eterno è lento all'ira, è grande in misericordia. Egli perdona l'iniquità e il peccato, ma non lascia impunito il colpevole, punendo l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione. Perdona l'iniquità di questo popolo, secondo la grandezza della tua misericordia, come hai perdonato a questo popolo dall'Egitto fin qua. Quanto è importante che veniamo a Dio con un concetto giusto, un concetto vero. Hai mai pregato a Dio dubitando il suo cuore? Cercando di implorare, di convincerlo, oh, ti prego, Dio, ti prego, Dio. Pregando così è come, io so che tu sei duro, ma io ti prego, cambi idea. No, non dobbiamo pregare con disperazione, dobbiamo pregare con fede. Signore, ricordati delle tue compassioni e delle tue misericordie. Ecco chi sei. Tu sei quel tipo di Dio e io confido in te. Perché tu ti dimostri come Dio misericordioso. Preghiamo al vero Dio, non ad un idolo che abbiamo inventato nella mente, un Dio lontano, un Dio duro. Preghiamo a un Dio che sappiamo è pronto ad ascoltarci quando siamo umili. Quando preghiamo a Dio, dobbiamo anche ricordare che Dio è santo. Perciò i nostri peccati sono un'offesa terribile a Dio. L'unico modo di avvicinarci a Dio è di riconoscere la serietà dei nostri peccati. Davide riconosceva la serietà dei suoi peccati e sapeva di aver bisogno di perdono da Dio. Questo è il senso quando chiede a Dio di non ricordarsi dei suoi peccati. Davide in questo punto sta ricordando i peccati che aveva commesso negli anni e sapeva, Signore, non ricordati di quelli. Leggo versetto 7. Non ricordarti dei peccati della mia giovinezza, né delle mie trasgressioni, ma nella tua benignità ricordati di me, o Eterno, per amore della tua bontà. Davide sta dichiarando, tu sei un Dio santo, e se tu guardi i miei peccati, quello che ho commesso negli anni, Signore, non avrei speranza, non mi ascolteresti mai, quindi ti prego non ricordarti di quei peccati perché so che tu sei santo e so che i miei peccati sono un'abominazione a te. Davide non copre il peccato, Davide non ignora il peccato, Davide non fa sì che il peccato, ma dai, Signore, Davide capisce, il mio peccato davanti a te è terribile, io voglio misericordia. Ricordati della tua benignità. Agisci per la tua bontà, Signore, non per giustizia. Io non merito da te, io chiedo a te in base alla tua bontà, la tua benignità. Ma Davide ha un cuore umile, vede il peso del suo peccato. Infatti, andando avanti, 8 e 9, ci insegnano una verità molto importante. La bontà di Dio lo spinge a dare le benedizioni più grandi. Notate quello che Dio fa, visto che è buono. Dio è buono e retto. Ma la sua bontà cosa fa? Quante persone, anche ultimamente, mi scrivono: ma perché Dio non cura i miei problemi? Non è buono? Non capiscono la bontà di Dio, non capiscono qual è il vero dono. Ecco il vero dono della bontà di Dio. Leggo 8:9. L'Eterno è buono e retto, perciò Egli insegnerà la via ai peccatori, egli guiderà i mansueti nella giustizia e insegnerà la sua via agli umili. Quando gli uomini pensano alla bontà di Dio, pensano a un Dio che toglie tutti i problemi, che fa sì che tutto va liscio, che toglie le malattie, salva dalle difficoltà, rende la vita facile. Ma quello non è la vera bontà di Dio. La bontà di Dio va infinitamente al di su di sopra di quello. Tanti uomini peccatori hanno una vita facile. Ci sono le persone che stanno bene, sono benestanti, vivono bene fino alla morte. Non vivono in angoscia. Stanno bene. Salmo di Asaf parla di quegli uomini che stanno sempre bene. Per adesso. Ma un secondo dopo la morte sono in tormento che non finisce mai nei secoli dei secoli. Che importa una stare bene per pochi anni sulla terra e stare in tormento. Ricordate il ricco e Lazzaro? Il ricco voleva solo una goccia di acqua, non era possibile, allora pregavo almeno che Lazzaro tornasse sulla terra per parlare ai suoi fratelli. Il dono più grande che Dio dà è la salvezza. E Davide parla di questo: l'Eterno è buono e retto, perciò Dio, Egli, l'Eterno, insegnerà la via ai peccatori, la via della salvezza, la via del perdono in Gesù Cristo. E poi insegna a camminare, Egli guiderà i mansueti nella giustizia, insegnerà la sua via agli umili. Notate, Dio non guida tutti. Dio guida solamente coloro che sono mansueti e umili. Dio ti sta guidando. Se tu non sei mansueto e umile, no. Dio guida chi è mansueto e umile. Quanto è fondamentale essere mansueto e umile. Se tu vuoi la cura di Dio nella tua vita, non preoccuparti dei tuoi problemi terreni, preoccupati ad avere un cuore mansueto, accettando quello che la provvidenza di Dio ti manda. Impegnati ad essere veramente umile, sapendo di non meritare alcun bene, essendo grato per qualunque bene che Dio ti dà in mezzo ai problemi. La vita benedetta è la vita in cui Dio ci insegna la sua via e ci guida nella giustizia. Questa è l'unica via che ti porta ad avere comunione con Dio, dimorare in Cristo per avere una vita che conta. Perciò non cercate una vita con meno problemi, cercate una vita con più comunione con Dio. Allora il tuo cuore sarà soddisfatto. E questo arriva quando siamo mansueti ed umili. Di nuovo nel versetto 10 Davide dichiara chi è che viene veramente curato da Dio. Quante persone gridano a Dio e Dio non ascolta? Quante persone? Tanti credenti pregano e Dio non ascolta. Perché non sono con il cuore giusto? Non hanno il cuore giusto. Ascoltate mentre leggo il versetto 10 e notate chi è che viene curato perfettamente da Dio. Tutte le vie dell'Eterno sono benignità e verità per quelli che osservano il suo patto e le sue testimonianze. Tutte le vie dell'Eterno sono benignità e verità per quelli che osservano il suo patto e le sue testimonianze. Il patto di Dio, le testimonianze, è un altro modo di dire la parola di Dio, quello che Dio ci insegna. Abbiamo visto prima che Dio guida e insegna i mansueti e gli umili. Adesso parli di quelli che osservano il suo patto, le sue testimonianze. Stesse persone. Nei prossimi versetti parlano di quelli che temono l'Eterno. Sono tutti modi di descrivere le stesse persone. Quando un uomo teme Dio ed è umile e mansueto, quell'uomo viene insegnato la via da Dio, di Dio, e poi cammina nella verità di Dio, cammina osservando i comandamenti di Dio, il patto di Dio, le testimonianze di Dio. La vita della persona che cammina per fede, umilmente camminando nella via di Dio, quella via è una vita che Dio riempie con la sua benignità e verità. Questo non vuol dire che non ci sono problemi, ma vuol dire che Dio opera affinché ogni problema, ogni dolore fa del bene eterno. Infatti, quando uno ha fede in Dio e cammina in obbedienza a Dio, Dio gestisce la sua vita in modo perfetto che viene protetto da Dio ogni giorno, in ogni situazione, in modo che solamente le prove che portano vero bene arrivano nella vita di quella persona. Quante prove andiamo noi a cercare per conto nostro? Cercando di evitare i problemi, non sto cercando Dio. Scusami, se io sto cercando di evitare i problemi, non sto cercando Dio. A quel modo Dio mi manda problemi per farmi tornare a Lui. Mi arrabbio che mi manda problemi e mi manda ancora più problemi. Mi arrabbio ancora di più e mi manda ancora più problemi. Dio ci manderà quello che serve. Finché ho taciuto, la tua mano pesava su di me. E poi ho detto, confesserò il mio peccato. Dio non ci dà una vita leggera quando stiamo cercando una vita leggera. Ci schiaccia, perché Dio vuole che cerchiamo non una vita leggera, ma che cerchiamo Dio, che vogliamo Dio. Infatti, Davide, afflitto e solo, cosa voleva? Versetto 11. Per amore del tuo nome, o Eterno, perdona la mia iniquità, perché essa è grande. Davide aveva prima parlato del peccato della sua giovinezza, qui parla del peccato attuale, però scusami, a questo punto Davide era un uomo santo, Davide era un uomo timorato di Dio, Davide confidava in Dio. Non camminava male, camminava bene, eppure parlava della sua iniquità che era grande, perché Davide capiva della santità di Dio. Davide capiva quanto il minimo peccato è grande davanti a un Dio tre volte santo. E Davide era aggravato del suo peccato e soprattutto non voleva aiuto, voleva perdono. Voleva essere purificato. Voleva più comunione con Dio e sapeva che il peccato era un ostacolo. Davide chiede perdono non per merito, ma per amore del tuo nome, perché tu sei un Dio misericordioso. Non ci tratti, quando confessiamo, non ci tratti come meritiamo, ma ci perdono per la tua bontà. Davide umilmente chiede perdono. E poi, cosa vuol dire per amore del tuo nome? Dio usa spesso questa frase di sé nell'Antico Testamento. Io per amore del mio nome farò questo, farò quello. Cosa vuol dire per amore del mio nome? Quando Dio parla così. Dio ama la sua gloria. Dio fa quello che fa per essere glorificato. Se un uomo facesse così sarebbe abominevole. Per Dio è giusto. Perché Dio è glorioso e quello che Dio fa per glorificarsi è giusto. Così dice Dio ad Israele quando sta per liberarli dall'Egitto, affinché conoscono che io sono Dio. Quello che Dio fa è per essere glorificato. Allora, quando Dio perdona, e noi sappiamo che quel perdono è per grazia, perché siamo lì umilmente chiedendo perdono, allora Dio viene glorificato per la sua grazia. Quando? Per tutta l'eternità. Vi leggo un pezzo di Efesini 2 che mostra che la grazia di Dio nel perdono porterà gloria a Dio per tutta l'eternità. Leggo Efesini 2 da 5 a 7. Quando eravamo morti nei falli, Dio ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Più riconosciamo la grandezza del nostro peccato, più riconosceremo la grazia di Dio nel perdono. E più glorificato sarà Dio. Spesso il nostro cammino cristiano è un cammino povero, perché riconosciamo poco il peccato. Anzi, spesso siamo afflitti di vari problemi, di dubbi, scoraggiamento, afflizioni, perché non stiamo focalizzando su quanto grave è il peccato, non desiderando il perdono. Ma avete visto quando dice Dio ci ha salvato perdonandoci per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia. La grazia di Dio nel perdono sarà un trofeo che esalterà la gloria di Dio per tutta l'eternità. Come Davide, tu riconosci che la tua iniquità è grande? ma ancora più grande è il perdono in Gesù Cristo. Un esempio da seguire. Nei versetti 12 e 14 impariamo che la salvezza non è per tutti, è per coloro che temono Dio. Prima Davide parlava di chi era umile e mansueto, e poi coloro che osservano il patto di Dio. Adesso in questi versetti Davide descrive i veri salvati con una qualità essenziale per essere veramente salvato, cioè quello di temere Dio. Leggo 12, 13 e 14. Chi è l'uomo che teme l'Eterno? Egli gli insegnerà la via che deve scegliere. Egli, quell'uomo, vivrà nella prosperità e la sua progenie erediterà la terra. Il segreto dell'Eterno è rivelato a quelli che lo temono, ed egli fa loro conoscere il suo patto. Chi viene salvato? Chi viene veramente benedetto da Dio? Chi è riconciliato con Dio? La risposta è sempre lo stesso: colui che ha timore di Dio. Ricordate, temere qualcuno, qualcosa, volere avere timore di essere in essenza. Se uno teme i soldi, non vuole essere senza soldi, trascura tutto per non essere senza soldi. Se uno teme gli uomini, non vuole essere visto male, fa quello che dicono gli altri per avere la loro approvazione, ha timore degli uomini. E se uno teme Dio, non vuole essere senza Dio, non vuole offendere Dio. Vuole Dio a tutti i costi, e quindi non gli importa avere i soldi, non gli importa cosa che dicono gli altri, gli importa non offendere questo grande Dio, perché sa che solo Dio può benedirmi, solo Dio è la vita. E teme Dio, e Dio benedice chi lo teme. Quando tu devi prendere una decisione, le decisioni di come passare quell'ora, le decisioni di guardare quel video o non guardarlo, le decisioni di riposarti così o fare qualcos'altro, le decisioni grandi e le decisioni piccole, come rispondere, come vestirti, come fare, il tuo primo pensiero è quello: non voglio offendere Dio, non voglio offendere Dio. Questo è uno che teme Dio. Faccio questo perché, ma dai, non mi fa male, no, non è un peccato, va bene se faccio questo. Ragione così, non stai pensando minimamente a Dio. Il cuore giusto è: Signore, questo dà piacere a te. Io non voglio offenderti. Questo dà piacere a te. Comportarmi così, guardare quello, vestirmi così, dà piacere a te. Non voglio offenderti. Perché tu sei Dio. Tu sei l'unico che può benedirmi. Questo è un esempio di temere Dio. E questo brano ci insegna che quando uno teme Dio, Dio insegna a quella persona la via che deve scegliere. Dio dà una guida perfetta e precisa a coloro che lo temono. In più, Dio opera affinché chi teme Dio vivrà nella prosperità. Sarà benedetto in modo particolare. Questo non è una garanzia di ricchezze né di buona salute, ma è una promessa di una vita riccamente benedetta con i doni migliori di Dio. Allora, la stoltezza è che spesso noi cerchiamo le benedizioni offendendo Dio. Cerchiamo noi, devo lavorare di più, devo impegnarmi di più, devo sacrificare di più, allora la vita mi andrà bene. Quindi, anziché cercare Dio, cerchiamo di autocostruire una vita benedetta. Non posso andare a letto, devo finire, devo completare anche questo, se no non mi andrà bene. Sto sperando non in Dio, sto sperando nelle mie forze, nel mio impegno. Che stoltezza! Salmo 127. Si alzate presto, vai a letto tardi e mangi pane tribolato. Dio dà altro tanto ai suoi mentre dormono, perché hanno timore di Dio, vogliono compiacere a Dio, non vogliono offendere Dio. Nelle decisioni che tu prendi, piccole e grandi, tu pensi: Signore, questo dà piacere a te. Io non voglio offenderti. Questo no, non è che non voglio essere visto male dagli altri, non voglio creare problemi con gli altri. Quello non è temere Dio, è temere gli uomini. o che possiamo essere un popolo che teme Dio. E poi dice: Dio rivela il suo patto a coloro che lo temono. Fa conoscere il suo patto. Cos'è questo? Questo segreto. Fa conoscere il segreto del suo patto. Cos'è questo? Questo nel Nuovo Testamento viene usato una decina di volte. Il mistero che adesso è stato rivelato. Il mistero viene chiamato nel Nuovo Testamento. Il mistero di Gesù Cristo in noi gentili. Ci sono tanti brani, per tempo leggo un paio. In Colossesi 1, 26, 27. Il mistero che fu tenuto nascosto per le passate età e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi, ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza della gloria. Colossesi 2, 2. Affinché i loro cuori siano consolati, essendo essi uniti insieme nell'amore, e ottengono tutte le ricchezze della piena certezza di intelligenza per la conoscenza del mistero di Dio e Padre e di Cristo. Dio rivela il segreto del mistero a quelli che lo temono. Fa conoscere loro il suo patto. Un uomo non può essere salvato finché non arriva al punto di temere Dio e dire: Signore, non mi importa la vita, io voglio la salvezza, non mi importa cosa dicono gli altri, posso perdere tutto, famiglia, lavoro, tutto, ma io voglio il perdono. E Dio dà il perdono a quella persona. Il problema è che a volte dopo la salvezza cominciamo di nuovo a cadere, a temere gli uomini, temere i soldi, temere problemi, e così invece di temere Dio. Ma se tu vuoi una vita benedetta con le vere benedizioni, dobbiamo temere Dio. Davide temeva Dio. E nonostante che Davide si trovava in una situazione di grande afflizione, il suo peso più grande non erano i suoi problemi, era il proprio peccato. Cioè, nonostante l'angoscia, nonostante che era solo, Davide era aggravato soprattutto per il suo peccato. Questo è frutto di uno che teme Dio. Leggo 15 a 18. I miei occhi sono rivolti del continuo all'Eterno, perché Egli trarrà i miei piedi dalla rete. Volgiti a me e abbi pietà di me, perché sono solo e afflitto. Le angosce del mio cuore sono aumentate. Liberami dalla mia avversità. Vedi la mia afflizione e il mio affanno e perdona tutti i miei peccati. Cosa fai tu quando ti trovi in una situazione veramente pesante, di grandi dolori e afflizioni? Davide, un vero uomo di Dio, guardava solo e continuamente a Dio. E questa è la chiave della vita cristiana: camminare per fede. In mezzo alle tue sofferenze e afflizioni, dove guardi? Davide guardava Dio e cercava aiuto da Lui, e notate che voleva pietà. E questo è un riconoscimento che non meritava l'aiuto. Davide era umile e mansueto. Dio è vicino, è vicinissimo a coloro che sono umili. Ma notate che in mezzo a tutta la sua afflizione e affanno, Davide chiede a Dio l'aiuto, ma poi vuole la liberazione dal suo problema più grande, il suo peccato. Questo era il suo peso, il suo peccato. Menzionava più volte il suo peccato in una stagione di vita in cui camminava bene, perché Davide capiva la santità di Dio. Se tu vuoi la vera benedizione da Dio, tu devi vedere il tuo peccato come il tuo problema più grande. Cioè, per qualunque siano i tuoi problemi, possono essere gravi, Dio permette quello. Ma tu dici: certo, Signore, ma il mio vero problema è il mio peccato. Questo è il mio problema. E se tu vedi quello, perché è la verità, tu conoscerai il perdono, conoscerai la pace, conoscerai la cura di Dio, il sostegno di Dio, la forza di Dio. Confida in Gesù Cristo per il perdono. Nell'ultima parte di questo salmo, Davide chiude riaffermando che si rifugiava in Dio. Leggo da 19 a 22. Osserva i miei nemici, perché sono molti e mi odiano di un odio pieno di violenza. Custodisci la mia vita e liberami. Fa che non sia confuso, perché mi rifugio in te. L'integrità e la rettitudine mi custodiscono, perché spero in te. O Dio, libera Israele da tutte le sue tribolazioni. Davide aveva grossi problemi, tanti nemici, ma Dio aveva insegnato a Davide, guarda me, e Davide guardava solo a Dio. Davide sperava in Dio, Davide trovava rifugio in Dio. Quando noi camminiamo in umiltà davanti a Dio, quando abbiamo vero timore di Dio, non vogliamo offendere Dio, e quando sappiamo che il nostro vero problema è il nostro peccato, il nostro orgoglio, la nostra concupiscenza, il nostro egoismo, quello che sia, e quando crediamo, sì Padre, il mio peccato è grave, ma Gesù è andato alla croce per pagare per me. E non solo abbiamo creduto quello all'inizio, per modo di... No, quello è la nostra fede oggi. Questo ci porta a camminare in santità e integrità nella via di Dio, quindi in rettitudine. E così Davide dichiara, l'integrità e la rettitudine mi custodiscono, perché spero in te. Cioè, io non spero in Dio se lascio il peccato nella mia vita. Se io ho peccato, ma cerco di nasconderlo, cerco di ignorarlo, cerco di negarlo, cerco di giustificarlo, mi scuso. Hai fatto quello che dovevi fare? No, sai, perché non ci stavo pensando. Allora io ho colpa, ma non voglio riconoscere la mia colpa. Mi giustifico. Non ho fatto perché avevo mille cose da fare. Ma avevo un impegno e non ho portato a termine. Ho peccato. Ho scattato, non perché era stanco, ho scattato perché avevo cattiveria dentro di me e orgoglio. Dobbiamo riconoscere il peccato come peccato, qualunque sia. E quando riconosciamo il peccato come peccato e lo confessiamo confidando nel sacrificio di Gesù, allora camminiamo in integrità e con rettitudine e ci custodiscono e siamo sicuri, protetti da Dio. Noto che Davide chiudeva questo pregando non più per se stesso ma per Israele, come all'inizio. All'inizio avevo pregato per gli altri. E qui chiude pregando per Israele: o Dio, libera Israele da tutte le sue tribolazioni. Un frutto della vera salvezza è amare Dio con tutto il cuore e amare il mio prossimo come me stesso. Non essere così consumato dai miei problemi che onestamente penso ben poco ai problemi di altri. Hai quel frutto nella tua vita? Perché se non ce l'hai, sei nel peccato. Ma se sei nel peccato, c'è il perdono. Se riconosci il peccato, lodi a Dio per questo. Per quali peccati è venuto Gesù? Per tutti. O che possiamo essere un popolo umile. O che possiamo seguire l'esempio di Davide in questo salmo. O che possiamo essere afflitti non soprattutto dai problemi, ma soprattutto dal peccato. O che possiamo essere mansueti ed umili e avere il vero timore di Dio e sperare in Dio in qualunque situazione che vuole darci, perché la speranza non è in un certo andazzo, la speranza è in Dio. E così anche noi possiamo avere la gioia della salvezza. O che possiamo avere il cuore che vediamo in Davide. Preghiamo. Santo, santo, santo sei tu, o Eterno. Tu sei Dio, grande, maestoso e glorioso, ma tu sei pieno di bontà e benignità verso coloro che ti temono. Verso coloro che non, a loro non importa quello che pensano gli altri, non importa avere una vita facile, loro vogliono te. E perciò non vogliono offenderti, perché vedono che sei un Dio santo. Oh Padre, quanto grande è il tuo cuore verso gli umili, verso quelli che veramente confidano in te. E ti prego che possiamo vedere più di te, possiamo vedere più il tuo cuore, possiamo vedere di più la tua santità per capire la gravità del peccato. Davide si trovava solo e afflitto, eppure era gravato soprattutto per il proprio peccato. Oh Padre, grazie per questo esempio che ci dai. È tanto vero che tutte le scritture sono ispirate da Dio e sono utili. Questo brano è utile, proprio utile. Ti ringrazio per avercelo dato. Ti ringrazio per lo Spirito Santo, ti prego di sigillare queste verità ai nostri cuori. Parla ai nostri menti affinché possiamo rispecchiare la vita che vediamo qui in Davide. Ti prego questo per la tua gloria, ringraziandoti che tutto questo ci viene tramite Gesù Cristo, il nostro Signore. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen. Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.